E allora buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. E eccoci qui questa sera per presentarvi una nuova puntata di Entropia Massima, la prima del nuovo anno. E quindi insomma siamo contenti di potervi salutare anche oggi. Questa dovrebbe essere la puntata 13, forse non vado errato, della stagione 2021-2022. Un grande abbraccio a chi ci ascolta dal carcere. Oggi noi parliamo di economia e ambiente. Oggi è la rubrica di Alberto Castagnola, che ci ha raggiunto qui negli studi di Via dei Volsci 56, anche oggi nonostante il freddo e la situazione non certamente sotto controllo, diciamo così, per usare un eufemismo. Siamo qui comunque nella nostra stanza di regia, in compagnia di un pezzo di redazione di Entropia Massima. Anche Daniela questa sera qui con noi, ma sarà Alberto la guest star della serata, che insomma, a cui lascio subito la parola. Chissà cosa ci avrà preparato. Prima mi ha detto che raccoglie pacchi di giornali, di riviste, di quotidiani, da cui poi fa una bella sintesi e tira fuori quello che poi ci viene a proporre durante queste puntate. Quindi insomma, siamo ansiosi di sentire dalla sua viva voce insomma cosa ha preparato per noi. Vai Alberto.
Bene, allora l'introduzione mi aiuta perché sto utilizzando i dati che sono usciti sia a novembre che a dicembre, quindi mentre le altre volte più o meno sono i dati di un mese, questa volta i dati a disposizione sono parecchi di più e soprattutto sono confermati con questi dati tutti questi meccanismi drammatici di cui abbiamo parlato l'ultima volta, che hanno caratterizzato diciamo l'intera estate dell'anno 2021, cioè in cui, a mio modo di vedere, ma non sono il solo ovviamente, c'è stata una svolta negativa, cioè una svolta verso il peggio dei meccanismi del caldo e del freddo e dei meccanismi dell'inquinamento, e sono emersi una serie di nuovi meccanismi di cui dovremo tener conto nei prossimi mesi. Quindi l'incontro sarà un po' impegnativo questa sera, però ce la prendiamo con calma. Allora, all'inizio vi do i dati generali, cioè l'andamento del clima in questi ultimi due mesi. Dovrete fare un po' attenzione, ma non ha importanza la precisione, perché alcuni dati che uso sono usciti, cioè sono stati diffusi, ma fanno riferimento addirittura al 2019, però sono utili perché finora non se ne sapeva nulla, eccetera. Quindi quello che è molto importante è cercare di cogliere le dinamiche in corso. Allora, primo dato importante è il rapporto della OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla del clima e parla dell'anno 2020. Le concentrazioni di gas serra in atmosfera sono a livelli record. La media globale ha superato il grado, è 0,9 eccetera, quindi continuiamo a essere più vicini rispetto al grado e mezzo di cui si continua a parlare un po' a vuoto nelle sedi internazionali. Ma la cosa più importante sono i singoli dati, cioè la CO2 in questo anno è aumentato del 149%, la concentrazione di metano è aumentato del 262% e il biossido di azoto 123%. Quindi significa che tutto il sistema produttivo, la struttura delle attività umane in generale del pianeta continuano a pompare negli ultimi anni e mesi. E l'altro elemento importante è che l'anno, questo anno 2020, sarà tra il quinto e il settimo posto della classifica dei sette anni più caldi. quindi non c'è ancora il dato definitivo e quindi non si sa qual è la collocazione precisa di tutti questi anni, però sono i 7 anni più caldi di tutto quello che conosciamo del pianeta. Poi ci sono stati, c'è un dato importante solo per il particolato fine, cioè quello che si rileva anche per le automobili a Roma, cioè il PM2,5, i decessi prematuri in Europa sono stati 307.000, cioè una cifra molto rilevante solo per l'inquinamento dell'aria.
Questo
l'anno di riferimento è il 2019, però il traffico continua a aumentare, eccetera, quindi le cifre sono in aumento. Questo però è il dato, come dire, ufficiale e preciso delle statistiche. Poi c'è stata una forte tempesta negli Stati Uniti, nord degli Stati Uniti, 140 km ora il vento, 600.000 case senza elettricità, perché il vento in questi casi butta giù tutti i pali della luce o qualunque altro tipo di impianto, e quindi questi sono gli effetti. Poi c'è un dato: alluvioni per forti pioggia nella British Columbia, ovest del Canada. Ricordatevi questo nome, British Columbia, perché ne parleremo 2 o 3 volte. Probabilmente è uno dei punti in cui il clima si manifesta in tutta la sua bellezza e potenza, no? Allora, la prima informazione è 1 dicembre, questo è 2021, a Penticton, sempre British Columbia, raggiunti i 22,5 gradi. Questo 1 dicembre. Canada, quindi paese relativamente molto più freddo dell'Italia, eccetera, eccetera, i gradi sono 22,5. Questo nel pieno inverno, eccetera. Stessa indicazione, sempre in termini di caldo, 20 giugno 2020, questo è il dato ufficiale confermato, la pronuncia è sicuramente sbagliata, Verkhonchansk in Russia, 38 gradi, la più alta temperatura di sempre nell'Artico, perché questa città è dentro il circolo polare artico in Russia, quindi la parte della Russia dentro il circolo polare artico.
38 gradi, eh?
38 gradi.
Meno 38?
No, più 38.
Più 38.
Cioè la più alta, alta significa caldo. Quindi stiamo circolo polare, Russia, eccetera, e stiamo il 20 giugno. No? Poi, stesso discorso, mare di Bering, che è sempre più o meno all'interno del circolo polare, cioè diciamo sull'orlo del circolo polare artico, il ghiaccio marino, cioè, quindi non il ghiaccio sulla terra ma il ghiaccio sul mare, ha iniziato, cioè, durante l'estate si scioglie, però i primi di settembre improvvisamente si congela, cioè, questo normalmente. In realtà ha cominciato a riformarsi a ottobre e i ricercatori che hanno analizzato questo fenomeno prevedono la scomparsa di tutto il ghiaccio marino entro il 2100, cioè tutto il ghiaccio marino sempre all'interno dell'Artico, che significa che è un cambiamento ineluttabile, cioè una previsione che conferma tutte le indicazioni che sono state fatte. Poi la fonte che ho utilizzato era molto dettagliata perché parlava delle balene e delle orche, che sono del tipo di balene però un po' più aggressive, e queste sono perché emettono dei suoni sott'acqua, e ci sono una serie di punti di ascolto intorno a questo mare di Bering che registrano i rumori che fanno questi animali. la cosa che hanno registrato, siccome i rumori che emettono sono diversi a seconda del tipo di animale, le orche, i segnali lanciati dalle orche sono molto più numerosi che in passato, il che significa che si stanno impadronendo di una parte di mare. Cioè, non so se è chiaro, cioè cambia la composizione, quindi le balene si spostano verso, diciamo, aree più calde o meno fredde, eccetera, e dall'altra parte invece le orche prendono possesso. Cioè, l'analisi è molto dettagliata perché insomma, evidentemente c'hanno dei dati molto interessanti. Però quello che volevo segnalare è che noi parliamo del ghiaccio, però poi tutti gli animali marini ne soffrono e si devono cambiare le loro abitudini, devono fare tutta una serie di spostamenti, alcune razze scompaiono, altre diventano dominanti e via. Cioè ci sono tutti questi meccanismi di cui si parla, malgrado tutto abbastanza poco, ma che sono in corso. Poi ci sono dei ricercatori che hanno fatto un avviso, hanno avvertito che in Antartide c'è un grande ghiacciaio, uno dei più importanti, che si chiama Thwaites, che questi scienziati hanno avvertito che è in fase di destabilizzazione, cioè si sta sciogliendo, sta frantumandosi, si aprono fessure. E questo è un grossissimo problema, e questa è una notizia minuscola, apparentemente invece è una chiave di lettura, perché l'Antartide finora non si è sciolta molto, e certo è più calda, ci sono tutta una serie di fenomeni in corso, però ancora ci sono stati dei fenomeni tipo il distacco di iceberg più numerosi tutto l'anno scorso, eccetera, però ancora lo scioglimento proprio non è cominciato, sembra non essere cominciato. Questi scienziati dicono che hanno studiato un singolo ghiacciaio, sono alcune centinaia per tutta l'Antartide, e hanno avvisato che si sta destabilizzando. Notizia immediatamente successiva: la siccità ha colpito Teheran, cioè la capitale dell'Iran, tra il 23 settembre e il 26 ottobre, perché le precipitazioni sono crollate del 97%, cioè c'è stata meno pioggia nella misura del 97% della pioggia che c'era in passato in queste stesse date. Quindi è cominciata la siccità. Siccità, diciamo, dell'ambiente in generale, carenze di acqua per tutta la popolazione. E lo stesso tipo di indicazione viene dalla Somalia, dove 2.300.000 persone hanno gravi carenze di acqua in 57 dei 74 distretti del paese, cioè due terzi più o meno del paese. Ancora, scorsa estate, quindi 21, in Carelia, in Russia, degli incendi violenti hanno distrutto gran parte della taiga. La taiga è un tipo di foresta boreale, cioè una foresta dell'estremo nord, con un certo tipo di boschi che sono fatti di conifere, quindi un certo tipo di piante. E però che cosa è successo? Che il caldo e gli incendi riducono l'umidità delle foreste e aumentano i rischi di incendi. Cioè si è instaurato un meccanismo di autoalimentazione all'interno delle foreste o di certe foreste situate in quella situazione. E quindi la valutazione che viene data dopo aver sentito questo tipo di distruzione verificatasi, potrebbero scomparire in pochi anni tutto il carbonio conservato nella vegetazione e anche nelle zone umidi, tra cui torbiere e paludi, tutte molto difficili da far ricrescere. cioè una volta che una torbera si è asciugata, distrutta, o una palude si è prosciugata, ricostituirla, mentre per una foresta abbiamo sempre l'ipotesi che si possano ripiantare degli alberi, fare degli interventi costosi, e ancora non se ne stanno facendo. Però c'è la possibilità teorica, se scompare un'intera palude, che è un meccanismo delicato di sopravvivenza dell'acqua, che sopravvive sia durante l'inverno che durante l'estate, tutti gli animali che vivono nella palude e via dicendo, una volta scomparsa l'idea di ricostituire le condizioni non è sufficiente, perché la palude rinasca, eccetera eccetera. Quindi questo è il quadro dei dati complessivi. Quindi sinteticamente il caldo e il freddo continuano a alternarsi con punte massime di notevole portata.
Allora, diciamo che la mattonata è arrivata abbastanza netta, quindi ci prendiamo una piccola pausa musicale e sentiamo un brano che si intitola Countdown to Extinction. Direi che ci siamo.
Il countdown.
Siamo, siamo diciamo abbastanza sul tema.
The hunt!
Countdown to Extinction, questi erano i Megadeth. Siamo Entropia Massima, stiamo parlando di economia e ambiente con Alberto, a cui ricedo subito la parola per continuare con i dati che ci stai portando stasera.
Bene, questa seconda parte ho raccolto tutti, no tutti, insomma, la gran parte dei cosiddetti eventi estremi. Cioè, queste situazioni, evento estremo è una classifica ampia, nel senso che comprende un punto estremamente caldo, un punto estremamente freddo, può essere una tempesta, può essere un ciclone, però sono caratterizzati dal fatto di essere intensi, apparire rapidamente, e molte volte le loro dimensioni sono non previste o non prevedibili, cioè sono molto veloci, no? E quindi c'è questa categoria da un paio d'anni che viene utilizzata e li chiamano eventi estremi. Poi adesso farò gli esempi, sarà più chiaro, però volevo spiegare la categoria che stavo usando. Il 14 agosto in Groenlandia per la prima volta ha piovuto sulla cima più alta a 3000 metri d'agosto. A 3000 metri in Groenlandia. Cioè, quando non si capisce più quello che sta succedendo. Nell'ovest degli Stati Uniti è stata investita da un'ondata di calore anomala, cioè che non si era mai prima verificata. A Lytton, cioè in Canada, sono stati raggiunti i 49,6 gradi centigradi. 49,6. In posti che finora più di 30 non avevano mai raggiunto, eccetera. Quindi alcuni di questi eventi estremi, c'era un ricercatore che ha detto una certa frase, e in pratica ci stiamo confrontando con fenomeni che sono di 10 o 20 gradi superiori alla esperienza che ne avevamo prima. Non so se è chiaro, cioè non sono 21, 22, poi sono più piccoli, eccetera, però in realtà molte volte le punte sono di questa portata. E quello è quello che si sta verificando durante tutto il 21, l'anno appena passato. Cioè questa portata maggiore, se posso esprimermi in questo modo, degli eventi estremi. A metà novembre, ancora la British Columbia, quindi Canada, colpita da una tempesta con 18.000 sfollati, con tutte le strade verso il posto di Vancouver bloccate per molti giorni, mentre nell'ultima estate, quindi sempre 21, erano morti nello stesso posto 600 persone per un calore estremo. Oh, e siccome ne ho già citata nella prima parte, sono un po' colpito da questo fatto, perché è uno stato del Canada, una provincia del Canada, in cui si stanno verificando eventi opposti, quindi molto caldo, molto freddo, diciamo, sempre nella stessa zona. Quindi questo, adesso io mi permetto un'analisi probabilmente non molto scientifica, però la cosa che mi colpisce è che evidentemente ci sono dei punti del pianeta dove c'è una specie di incrocio di forze completamente nuovo che passa da un estremo all'altro. E quindi
in effetti mi viene da pensare che effettivamente il clima ha già queste caratteristiche, anche senza inquinamento, anche prima dell'inquinamento, certo, già aveva queste, certo, caratteristiche, certo. Cioè, ci sono dei punti dove accadono delle determinate cose, esatto, climaticamente, esatto. E uno si abitua. Adesso stanno cambiando.
Mentre nel passato erano in quel posto, faceva particolarmente caldo, in quel posto faceva particolarmente freddo, però era un po' più freddo e un po' più caldo. Adesso nello stesso posto, nel giro di quattro mesi, succedono eventi opposti. È chiaro, questo le cifre, se no le ripeto. è chiaro.
È qualcosa di nuovo, qualcosa di, che non ha precedenti.
Assolutamente nuovo. E in Sicilia sono successe le stesse cose. Questo ne abbiamo parlato già la volta scorsa.
Sì, vero.
Però mi sembra di doverlo ricordare, perché a fine agosto si sono registrati 48,6 gradi. Quindi la temperatura dire africana è poco, no? E però a novembre ci sono stati nubifragi e un ciclone, e in più in tutto lo Ionio, in tutta la costa dello Ionio, sono caduti più di 500 mm di pioggia a partire da ottobre. Quindi contemporaneamente abbiamo avuto fine agosto quel caldo terribile, eccetera, e poi piogge per tutto un periodo in tutta l'area. Quindi non è solo Catania, in quanto punto Catania era evidentemente il punto massimo, però tutte le altre zone hanno sperimentato questa ondata di calore. Poi ci sono state un'alta concentrazione di piogge, alta, quando sono tutti eventi estremi, cioè tendenzialmente mai successi prima. E concentrazione di piogge in Liguria e in Piemonte, e ci sono state delle piene storiche, definite storiche, dei fiumi come la Bormide e l'Orba. Poi c'è un rapporto di Legambiente, il secondo rapporto in materia. In questo rapporto elenca 133 eventi estremi nel solo 2021, stiamo parlando dell'Italia. Mentre questi eventi estremi, registrati a partire dal 2010, sono stati 1118 in tutta la penisola. E l'aumento tra il primo rapporto e il secondo, che il primo rapporto era due anni fa, e il secondo, c'è un aumento del 17%. Quindi i dati estremi sono aumentati come minimo, come numero. E in questo rapporto ci sono anche dei dati di dettaglio, li accenno rapidamente. Cioè negli ultimi 12 mesi, quindi 2021, 486 casi di allagamenti per piogge intense, 406 casi di stop alle ferrovie, autostrade, cioè tutta la rete infrastrutturale, 304 casi di danni per trombe d'aria. Questo per esempio vorrei attirare l'attenzione. Le trombe d'aria nel Mediterraneo si vedevano d'estate, no? Però erano, come dire, al largo, si vedevano, mi ricordo di averle viste a Ponza, no? Adesso queste trombe
erano eventi rari. Io anche ricordo di averne vista una da bambino a Latina, ma erano eventi molto rari, no?
Esatto, mentre invece adesso entrano sulla terra. Uno sbarca una di queste trombe d'aria, ha colpito Malta, e queste altre colpiscono in vari posti dove evidentemente non fanno danni tremendi, però fanno danni. Quindi vengono a terra, arrivano a terra e fanno dei danni. Poi ci sono stati 104 esondazioni e 18 casi di danni al patrimonio storico. Le vittime sono state 9 in questo anno e 251 a partire dal 2010. C'è nel rapporto la somma dei due rapporti. E questo documento fa notare che in Italia, al contrario di quello che avviene in 24 paesi europei, manca qualunque piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Cioè non abbiamo neanche ancora preso in considerazione il problema. L'apporto è molto aggiornato, quindi stiamo la situazione a quella attuale. Quindi non sto parlando di risoluzione dei problemi climatici, di piani di adattamento, di adeguamento del sistema ai cambiamenti climatici. Quindi non si tratta di chiudere l'ENI o le attività petrolifere, eccetera. Adattamento significa, siccome verranno tante trombe d'aria, come facciamo a difendere le spiagge? Mi spiego, cioè delle cose di adattamento al fenomeno.
Sì, per prepararsi a gestire.
Per prepararsi, insomma, è un, come posso dire, una, vorrei chiamarla una difesa passiva, cioè non si toccano, questa parola non significa che si toccano le cause, diciamo, prime dei fenomeni climatici. Poi in Siberia, cioè nella Yakutia russa, in passato si registravano anche 67 gradi sotto zero. Oggi, cioè di recente, ha raggiunto i 37,8 gradi, cioè caldo. Cioè da meno 67. Allora sono, ovviamente non sono confrontabili immediatamente perché in passato non c'era scritto quando si riferì, però cioè per, come dire, tradizionalmente, storicamente era una zona fredda che aveva delle punte a meno 67 gradi e invece adesso ha raggiunto i 37,8 gradi. Stesso tipo di discorso anche per Singapore, dove si stanno sperimentando le cosiddette isole di calore in tutta la zona di isole vicine. E quindi la città di Singapore, che hanno fatto, hanno comprato un sacco di condizionatori d'aria, quindi consumano una quantità di energia mostruosa per i condizionatori d'aria, e però il caldo è talmente forte per cui non funzionano tanto, quindi c'è uno spreco di energia da un lato e scarsi i risultati, e soprattutto all'interno della città hanno fatto dei calcoli, degli studi. Si arriva a punte di 7 gradi di caldo soltanto perché il calore immagazzinato dagli edifici rispetto al livello contemporaneamente, quindi rispetto al livello, non so, della temperatura registrata sui prati. Però gli edifici sono stati investiti dal caldo, eccetera. Quindi ci sono una serie di studi di questo genere. Poi il 6 dicembre, quindi molto di recente, 6 tornado hanno colpito gli Stati Uniti. Sono 6 che si sono succeduti l'uno all'altro, quindi erano fenomeni diversi però uno appresso all'altro, che hanno distrutto negli Stati Uniti quasi 400 chilometri, cioè una striscia di terra investita da questi 6 tornado, che hanno colpito il Kentucky, dove hanno distrutto 2 cittadine. Ho visto le foto perché erano state, sono pubblicate su una rivista, e cioè 2 cittadine che si chiamavano, direi, Mayfield e Dawson, dove ci sono stati 74 morti, e le città erano tutte a terra. Questo proprio si vede, cioè ho visto le foto, diciamo, no? E sono stati altri 14 morti in questa fascia sempre dei 400 chilometri, Illinois, Tennessee, Arkansas e Missouri. E c'è una responsabile del clima della zona che ha detto: questa è la nuova normalità. L'ho segnato perché mi sembra una frase estremamente interessante, cioè che da questo momento in poi, nella parte centrale degli Stati Uniti, possono succedere queste cose. E contemporaneamente, cioè a febbraio dello stesso, dello stesso anno, a febbraio, il Kentucky era stato colpito da una tempesta di ghiaccio. Febbraio a dicembre.
Ancora una volta, quindi, fenomeni opposti.
Esatto.
Nello stesso luogo.
E come si formano i tornado? Questo, francamente, credo che non lo sappiano neanche gli scienziati, da quello che ho capito. Comunque, però, mi sembra importante tentare la spiegazione, almeno quello che ho capito del testo. Nel senso che in pratica è uno strato di aria calda e umida vicino al suolo e una forte corrente gelata che arriva all'improvviso. a quel punto il contrasto fra questi due strati di aria diventa un vortice, e questo vortice comincia a muoversi, si sposta, eccetera, e diventa il tornado. Questo è molto, come posso dire, molto poco scientifico quello che sto dicendo, è quello che ho capito, però neanche gli scienziati sono assolutamente così sicuri.
Sono ipotesi,
si svolgono, cioè che cos'è che innesca il concetto di tornado, mentre un ciclone più o meno lo sanno, cioè si sanno come funzionano certe cose, e questo di tornado ancora non gli è chiaro per niente. Ecco, io quindi ho solo, come dire, fatto un cenno per far capire che tipo di meccanismi possono, quindi questo spiega la rapidità, perché improvvisamente questi due strati entrano in contatto e si mette in moto il tornado, e quindi nessuno lo può prevedere dove, quando e dove si mette in moto. È abbastanza, questa parte invece, insomma, sono abbastanza sicuro che sia in questi termini. Quindi Italia, ancora una volta c'è stato un, beh, qui ci stanno una serie di altre cose, sì, c'è stata una tempesta in Inghilterra con 3 con venti a 160 km all'ora, e poi immediatamente dopo un'ondata di gelo proveniente dall'Artico, una forte tempesta in Turchia sul Mar di Marmara, in Bolivia sono stati distrutti 3,6 milioni di alberi da un incendio. 3,6 milioni di alberi è più o meno la superficie del Belgio. Non so se è chiaro la proporzione, quindi buona parte del suolo della Bolivia è scomparso per un incendio. Poi, secondo un certo studio, gli alberi in Europa, questo l'ho segnato perché mi sembra importante, gli alberi sono più secchi a partire dal 2012, cioè hanno fatto evidentemente delle rilevazioni, eccetera. Però questo significa che c'è una predisposizione maggiore all'incendio, e però dal 2012 sono praticamente 11 anni che in Europa si sta caricando questo tipo di molla. Non so se è abbastanza chiara l'immagine che ho in mente. Poi ancora una volta a Catania c'è stato un anticiclone subtropicale, così definito, a 22 gradi. Sempre stiamo parlando già dell'inverno. Mentre sulle Alpi nemmeno di notte a 3000 metri si è mai scesi sotto lo zero. Quindi questi sono i dati proprio novembre-dicembre. E quindi è una situazione, cioè non è che fa freddissimo, però non si è scesi al di sotto dello zero. Questo in alto sulle Alpi, insomma, a 3000 metri, non nella valle, insomma, un posto turistico. E un ultimo dato, in Alaska, quindi paese, diciamo, freddo a nostra immaginazione, si è verificato un caldo record, si sono sfiorati 20 gradi in un periodo in genere caratterizzato da freddo pungente e forti nevicate. Stiamo sempre parlando quindi degli ultimi mesi dell'anno in Canada.
Sì, perché noi portiamo via via i dati che insomma tu raccogli, cioè partiamo da quelli che vengono diffusi annualmente, ma poi tu fai anche un delta relativo ai vari mesi.
Eh beh sì, cerco di montarli per dare un senso. Ecco, quindi in termini, chiudo soltanto su questo punto, quindi come vedete le situazioni di eventi estremi, cioè quindi estremizzati in un senso o nell'altro, continua. Quindi mentre ne abbiamo parlato l'ultima volta parlando sostanzialmente dei mesi estivi, anche nel periodo invernale, quindi stiamo diciamo fino a dicembre, si verificano questi meccanismi di questa portata, sempre con quelle caratteristiche che ormai abbiamo imparato a riconoscere.
Bene, allora ci fermiamo ancora per la consueta seconda pausa della nostra trasmissione, prima quindi di arrivare all'ultima parte, la terza parte. Ci ascoltiamo un brano di Alice Cooper, Poison. Allora, eccoci di nuovo in voce, siete Entropia Massima, stiamo parlando di economia e ambiente, ecco, per l'ultima parte di trasmissione cedo la parola ad Alberto.
Bene, nella quest'ultima parte ho fatto un lavoro un po' più direi approfondito sempre nei limiti dei materiali disponibili, recenti disponibili, e ho individuato alcuni meccanismi di danno ambientale più importanti, diciamo più documentati, che si capiscono meglio, in quanto uso la parola meccanismo, quindi significa capire come funziona dal punto di vista economico la struttura che lo produce, gli effetti che causa e come dire come questi effetti poi incidono sul clima. Quindi è un discorso, un taglio economico di analisi dei fenomeni di tipo ambientale. E la selezione dei temi non è casuale, ma è semplicemente quelli che sono contemporaneamente più rilevanti e più documentati, cioè quando si capisce alcune cose, che fanno capire alcune cose importanti. In particolare ce n'è uno che finalmente mi ha fatto capire una cosa e ve lo spiegherò più avanti. Allora, il primo tema, il primo meccanismo è il metano, cioè che cosa fa, cosa combina questo gas. Sappiamo tutti, abbiamo visto all'inizio, che è uno dei gas serra, e sappiamo che uno dei prodotti, gas in GPL, eccetera, cioè, è uno dei prodotti dell'industria petrolifera. E sappiamo quindi che produce, cioè è la causa, il meccanismo di causa, di circa la metà del riscaldamento globale. Quindi è come tipo, cioè quando sentite questa parola significa sì, stiamo trattando circa metà delle cause, cioè delle fonti, dei meccanismi di riscaldamento globale. È chiaro? Quindi non è solo un qualcosa che sta alla pompa della benzina o nella macchina, eccetera, ma è un qualcosa visto dal punto di vista ambientale. In primo punto...
Anche perché, se non ricordo male, è 40 volte superiore all'anidride carbonica.
Dunque, attenzione, è un discorso un po' complesso, però te lo dico.
Ah, ok,
ti rispondo subito, perché è anche 80 volte, quindi alla proporzione può cambiare a seconda dell'intensità del gas, e però tutte le fonti, quelle un po' più serie, diciamo, dicono nella dimensione dei 20 anni. Allora io non capivo perché usassero questa locuzione, e a un certo punto però poi in una delle fonti ho capito, cioè significa che questi gas, come l'anidride carbonica, cioè la CO2 eccetera, e gli altri gas serra, hanno comportamenti diversi. Quindi ce n'è uno che si esaurisce entro 6 anni, c'è uno che si esaurisce dopo 10 anni, eccetera. Quindi quando si dice quante volte uno, cioè si fa il confronto, diciamo, in orizzontale fra i gas, bisogna spiegare qual è il periodo di tempo che si è preso in considerazione. Mm-hmm. Ecco, quello, i dati che dirò adesso è 20 anni. Vorrei far capire che per esempio la CO2 ci mette 10 anni a salire e raggiungere l'atmosfera, che è uno dei motivi per cui anche se chiudessimo oggi il meccanismo dell'inquinamento,
i primi effetti si vedrebbero fra 10 anni.
Per 10 anni ci continuerebbero a essere gli incrementi nel riscaldamento globale, perché il gas ancora non è arrivato, eccetera eccetera. È chiaro? Ecco, il metano credo che ci abbia un tempo di intorno ai 6 anni, e quindi tende a esaurirsi, diciamo, prima delle... Quindi però è 80 volte in una prospettiva a 20 anni, quindi tenendo conto di tutte queste altre informazioni. Allora, gran parte di questo, una parte, quasi un terzo, è prodotto dal bestiame, cioè sono le deiezioni del bestiame, eccetera. Quindi, però in particolare è tutto il bestiame che sta negli allevamenti intensivi, quindi è un'agricoltura sbagliata. Quindi non è il bestiame libero all'aperto, eccetera, eccetera. Questo è un meccanismo di disastro industriale, no? E i rifiuti, tutti i rifiuti producono metano. Quindi ogni volta che noi vediamo l'accumulazione di rifiuti sia nei cassonetti che nelle zone
scariche,
eccetera, eccetera, o questi rifiuti vengono bruciati senza le adeguate cautele, via dicendo, e c'è un meccanismo, una emissione di metano. Ecco, quindi ci sono tutte queste fonti estremamente importanti. Poi si è visto, e su questo però la fonte che ho utilizzato dice non abbiamo dati. Perché? Perché hanno scoperto, facendo dei piccoli studi su singoli impianti, su singoli metanodotti, che il metano non riescono a controllarlo. Quindi ogni volta che si passa dentro un metanodotto se ne perde un certo quantitativo. Okay. Però siccome è inodore, eccetera, non si sa, e soprattutto non c'è ancora nessun sistema di rilevazione di queste fughe. Quindi sia a livello da ci sono poi delle fonti di metano, queste ne abbiamo parlato già, ma adesso è bene metterle insieme da questo punto di vista. Per esempio tutti i pozzi petroliferi, anche a 3.000-4.000 metri, esauriti, cioè che non c'è più petrolio in fondo, continuano a emettere metano, ma sono milioni di pozzi esauriti. Però nessuna impresa petrolifera si è mai preoccupata di chiudere un buco in qualche modo, no? E quindi continua a uscire il metano. Tutto il permafrost, cioè lo strato ghiacciato di terra al di sotto dei ghiacci, quelli diciamo perenni, negli ultimi, con lo scioglimento dei ghiacciai, sta avvenendo in superficie. Il permafrost, cioè questa parte ghiacciata, da che cosa è formata? Appena si scioglie esce metano, perché sono pezzi di animali, pezzi di alberi, pezzi di vegetazione, eccetera, eccetera, che si è congelata nel corso dei secoli o dei millenni. Quando però esce, viene lasciata allo scoperto e comincia a muoversi, esce il metano. E al momento non c'è nessuna formula per agguantarlo, tenendo conto che avviene al Polo Nord, eccetera, eccetera, non c'è nessuna macchina o soluzione per bloccarlo. Bisognerebbe bloccare lo scioglimento dei ghiacciai, ma è un altro discorso diverso. Quindi, però, il permafrost significa la preoccupazione che fa questo gioco con l'uscita del metano. E quindi c'è tutta una lista che bisognerebbe mettere sotto controllo: i compressori di gas, le valvole, il gas naturale liquefatto, eccetera, eccetera. E quindi questo è il metano, cioè questo è il primo dei meccanismi che vi ho voluto sottolineare, far capire l'importanza relativa. Quindi, come vedete, ho tracciato la storia, diciamo, sia quello che esce, diciamo, spontaneamente, sia quello che invece esce perché lo usiamo, lo trasportiamo, eccetera, eccetera. Poi c'è una cosa importante, che è il secondo meccanismo. Voi sapete che esiste il litio, ne abbiamo già parlato in trasmissione. Questa è una sostanza che è molto importante per le batterie delle auto elettriche, una delle sostanze e questa sostanza però è in grandi giacimenti, che sono tipo miniere, oppure sono delle specie di laghi salati, no? Quindi in Ecuador, in altri paesi, in un ristretto numero di paesi. Però in questo momento il litio è diventato un prodotto con un grande mercato potenziale, perché ogni volta che decidono di fare un'auto elettrica serve questo litio. Quindi in questo momento tutti questi posti dove ci sono questi giacimenti sono, come dire, appetiti da imprese multinazionali, minerarie, eccetera. In particolare, questo è il dato che invece vi fornisco oggi, la Rio Tinto, che è una delle grandi imprese minerarie, sta puntando alla miniera di litio che c'è in Serbia, quindi a portata di mano, cioè vicino all'Italia anche. E però c'è una forte opposizione popolare, probabilmente il governo cerca di bloccarlo, insomma, cioè ancora non si capisce bene. Però se riescono a impadronirsi di questa miniera e soprattutto a metterla in produzione, insomma, diventano, questa multinazionale diventa quella che controlla la produzione di auto in Europa. Mi spiego? Cioè a monte comincia a controllare una materia prima essenziale. Poi c'era un primo studio che ha cercato di capire quanta parte del diciamo degli strumenti sanitari, quindi dalle mascherine alle tute eccetera, che sono fatti di plastica, hanno incrementato la presenza di plastica nell'ambiente. Ecco, un primo dato parla di 8 milioni di tonnellate di plastica, i quali cominciano a inquinare l'ambiente, perché non tutto viene correttamente, se vediamo continuamente mascherine buttate per terra, insomma c'è questa cosa qua, e soprattutto c'è il rischio che una quota di questi 8 milioni arrivi fino al mare, andando a aumentare le famose isole di plastica di cui abbiamo parlato varie volte, eccetera. Quindi anche tutto questo Covid deve essere visto anche da questo punto di vista di danno ambientale. Non si può pensare di eliminare le mascherine o di non mettere le tute dentro agli ospedali, però bisognerebbe per esempio garantire il fatto che siano, come dire, distrutti in maniera
trattati opportunamente,
trattati eccetera eccetera. Ecco, però già abbiamo questi dati, sono i primi due anni, stiamo ancora così, e che io sappia non c'è nessun meccanismo reale che non sia pure semplice portare all'immondezzaio, insomma. Poi un altro punto, questo è molto interessante, bisognerebbe continuare ad approfondirlo. Io vi do alcuni dati essenziali per cominciare a rifletterci. Il suolo, cioè la terra, cioè proprio la superficie che calpestiamo, no? E la FAO ha fatto delle indagini, ha fatto una serie, diciamo, una specie di mappa del suolo, cioè di come è composto, che tipo di situazione c'è, eccetera, per 118 paesi. Mm-hmm. Quindi è una mappa internazionale basata sui dati che hanno fornito, però gli altri 80-90 paesi non hanno fatto sapere niente, quindi, come dire, la percentuale coperta pare che sia dell'85% del totale dei suoli. Però poi, insomma, che cosa manca e che cosa non sono riusciti a coprire, questo, insomma, bisognerebbe studiarlo molto attentamente. E però la FAO, sulla base di questi dati e queste informazioni, dice che almeno il 33%, quindi un terzo, è un suolo degradato. Quindi questo suolo è dal quale noi traiamo il 95% dei nostri cibi, perché anche quello industriale poi parte da materie prime, cioè provenienti dal suolo agricolo, e quindi è un meccanismo assolutamente fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità. E però poi non sappiamo come lo stanno gestendo questo suolo. Cioè la FAO comincia a lanciare dei messaggi molto chiari in questa direzione. E c'è un'affermazione che non sono in grado di, non sono stato in grado di verificare. Servono tra 500 e 1000 anni per formare un centimetro di suolo.
Di suolo fertile?
Non so se un centimetro, un pezzettino così, cioè nel tempo, tu devi vederlo nella storia, no? E ci vuole molto tempo. E bastano, sono sufficienti pochi anni per degradarlo in modo spesso irreversibile. Ecco, quindi questa specie di pelle della terra, no? Dovrebbe essere studiato e, come dire, dovremmo essere molto molto più sensibili e molto più attenti. Questo anno la FAO si è occupato di salinizzazione, quindi quando il terreno si degrada perché c'è troppo sale, quindi diventa inutile o non utilizzabile per l'agricoltura. E questa salinizzazione ce n'è una che è naturale, diciamo, cioè se tu fai un ari un campo che però si poggia su delle rocce che sono piene di sali, è chiaro che lì c'è una salinizzazione di tipo naturale, eccetera. Però contemporaneamente ci possono essere delle infiltrazioni di acqua marina, quindi in orizzontale, e l'aerosol marino, cioè come dire, il sale che c'è, quando noi diciamo come si respira bene al mare, c'è, ecco, quella roba lì. Ecco, si chiama aerosol marino, che è il salmastro, diciamo, tant'è vero si chiama salmastro, no? E questa roba contribuiscono a degradare il suolo. Quindi ogni volta bisognerebbe vedere quanta parte dei soli sono esposti a questo tipo di azione. Poi c'è invece quella che si chiama la salinità secondaria, cioè il degrado, quando si cominciano a sfruttare falde ad alto contenuto di sodio. Quindi uno utilizza un terreno però sapendo che dentro c'è anche il sodio, e quindi quel terreno perde di valore, cioè di contenuto. Oppure si usano dei metodi di irrigazione inadeguati, oppure ancora c'è un eccesso di fertilizzanti. Questo vale per tutti i sistemi agricoli, no? Oppure c'è un insufficiente drenaggio del terreno. Quindi ci sono una serie di questi, tutti questi meccanismi lavorano contro una utile, diciamo, contro, lavorano in favore della salinizzazione e quindi contro un uso non degradato del... Perché è così prezioso questa pelle di terreno? Perché nei primi 30 centimetri di suolo è stato calcolato che ci sono 680 miliardi di tonnellate di carbonio, che è praticamente il doppio di quello che è presente nell'atmosfera. Quindi c'è un collegamento preciso fra come è composto il suolo e l'atmosfera, cioè l'aria che respiriamo, no? E questa cifra è superiore a quella, a tutto il carbonio contenuto nella vegetazione, intendendo la vegetazione tutti gli alberi, tutti i boschi, tutte le foreste, eccetera eccetera. Quindi in termini di carbonio questo suolo è uno strumento prezioso, diciamo, che però è esposto a tutti questi danni per di cattiva utilizzazione a fini. Quindi
è il micelio che nel suolo contiene il carbonio, quindi
esatto.
Praticamente
i primi 30 centimetri, esatto, che hanno fatto i calcoli sui primi 30 centimetri, quindi ogni volta che tu scavi o che ti passi con un aratro anche piccolo, eccetera eccetera,
certo,
tocchi i primi 30 centimetri e partono questi meccanismi qua. E quindi puoi mettere a portare alla luce del carbonio, che continua a danneggiare l'aria e via dicendo. E fa sì, quindi, la perdita di fertilità, la desertificazione, la deforestazione, sono tutti meccanismi dannosi che già conosciamo, fanno sì che il suolo emetta più gas serra di quanto riesca ad assorbirne. Quindi c'ha lo stesso valore della foresta, il suolo, no? E però se tu distruggi il suolo, comincia a, diciamo, emettere,
cedere verso,
a cedere carbonio,
verso l'atmosfera carbonica,
assorbirne, eccetera, eccetera.
Sì.
È chiaro?
Sì, questo è, ecco, non l'avevo mai sentita questo ragionamento, ma fila molto.
Ho imparato un sacco di cose leggendo questo testo, c'è un articolo molto interessante che era un supplemento del manifesto, insomma, quindi potrebbe essere di facile acquisizione, però è una dimensione, mi è sembrata una specie di dimensione che non siamo abituati a tenere presente, e quindi ci sono grandi preoccupazioni per il futuro. Poi un altro meccanismo: consumo di plastica durante le festività.
Appunto.
Questo è qualcuno che si è messo lì e ha cominciato a fare dei calcoli su che cosa abbiamo combinato. O quando dobbiamo smettere, insomma, io posso saltare alcuni pezzi.
Sì, verrà qualche minuto.
Va bene. Allora, che cosa abbiamo venduto in Italia? 10 milioni di alberi durante le ultime feste, gli alberi di Natale. Di questi 7 milioni erano finti, cioè erano di plastica, quindi abbiamo immesso un sacco di plastica, eccetera, eccetera. Mentre quelli, diciamo, naturali, quelli coltivati, eccetera, erano soltanto un terzo di questi 10 milioni di alberi. Però, per esempio, anche gli alberi diciamo naturali, accurati, quindi comprati in un vivaio, eccetera,
fanno una brutta fine.
Se, anche se uno lo pianta nel giardino, capace che il clima non è quello giusto.
No, infatti,
se lo porti in un bosco, c'è una cosa che qui, figuriamoci chi ci pensa, si parla di inquinamento genetico di quel bosco, cioè tu metti un albero che non fa parte dell'equilibrio di quel bosco. Questo dal punto di vista di quelli di buona volontà che cercano di recuperare l'alberello. Però il grosso del problema sta da un'altra parte. Ci sono 27.000 vivai che coltivano questi alberelli, e ogni volta a ottobre, novembre, eccetera, tagliano 3 milioni di alberi, quelli naturali. Quindi noi compiamo ogni anno incautamente questa disboscamento forzato, violento, rapido, eccetera, eccetera, che non tiene assolutamente conto della qualità del pino che viene tagliato, mentre dovremmo piantarne degli altri. Quindi queste 27.000 società con 200.000 dipendenti, cioè c'è tutto un mondo evidentemente dietro agli alberi di Natale, quindi quelli finti aumentano la plastica in circolazione, quelli buoni in realtà coltivano delle piante che però ogni anno disboscano. Ecco, quindi il discorso è estremamente pesante, diciamo, da questo punto di vista.
Sì, se proprio uno se lo vuol prendere di plastica, almeno se lo tiene per...
Come, scusa?
Se uno se lo prende di plastica, se lo tiene per 20 anni, almeno dopo 20 anni, diciamo,
lo prendi un po'. Oppure, qui il suggerimento che veniva dato nell'articolo era si inventa un albero.
Si inventa? Ah, meglio ancora.
Cioè un qualcosa che si possono usare pezzi di legno, cose del genere, eccetera, eccetera. Bene.
Ok,
non abbiamo finito, perché ci sono un sacco di cose.
Ma tanto non finiremo mai, Alberto. Non finiremo mai. Ma tanto ci abbiamo tempo per.
Ecco,
per
c'era solo una cosa.
Ah, di
questa,
no?
ci tengo, faccio velocissimo.
Vai.
È in corso una epidemia di aviaria.
Ah sì, giusto, giusto, cioè, parlarne perché ecco, se ne sta parlando molto poco. Parlare. In Veneto, giusto?
Come?
In Veneto.
No, no, tutta Italia.
Tutta
sono
Italia.
Tutta una serie di zone. Il Veneto è una delle regioni più,
più colpite perché ci sono molti allevamenti intensivi, esatto, di
allora,
volati.
Questi sono già stati uccisi 9 milioni di polli e tacchini, eccetera, cioè bestiame vario. Il problema però sta da un'altra parte, cioè questo è un virus, questa aviaria. C'ha un nome scientifico che si chiama H5N1. Poi N2, N3, N4 sono 15 varietà di virus diverse e finora, cioè è in circolazione già da parecchi anni, finora ha colpito e fatto ammalare eccetera solo le persone che sono entrate a contatto diretto con il pollo, quindi quelli che lavoravano i polli, sorvegliavano gli allevamenti eccetera, perché questo virus colpiva queste persone, quindi attenzione, li colpiva quindi, come posso dire, fisicamente, no? E quindi non era la trasmissione come quella del Covid, però questo virus è potenzialmente un virus che può assumere dei geni umani e cominciare a moltiplicarsi tra gli esseri umani senza passare dai polli. Quindi è sotto sorveglianza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo studiano attentamente, eccetera, eccetera, perché corriamo continuamente questo tipo di rischio. Ci ho tenuto a dirlo perché è una cosa di cui
non si parla, non si vero? Parla, non si, parla si dice che non lo si faccia per evitare.
Io ho capito,
alimentare
la portata del problema, no? Perché sì, ero sempre preoccupato di questa storia dei polli che ammazzavano, eccetera, però non sapevo bene perché. A questo punto invece mi è molto chiara. Sì, quindi sì, ci sono più di 200 persone morte in Italia perché trattavano questi polli e via dicendo. Però il rischio è quello del passaggio, quindi il passaggio da pollo a uomo è già avvenuto e avviene regolarmente dal 97, lo hanno studiato, eccetera. Quello per fortuna ancora non è diventato un virus tipo il Covid e come altre centinaia di virus, eccetera, eccetera, cioè che avendo dei geni umani dentro entra da uomo a uomo e si trasmette da uomo a uomo. Bene, con questa notizia
diciamo
allegra, come sì, al solito, possiamo chiudere la trasmissione.
Chiudiamo qui e lasciamo la parola.
Grazie.
Ad Elettrodo per la sua trasmissione. Entropia Massima finisce qui, ci vediamo quindi lunedì prossimo. Un abbraccio a tutti e tutte. On my